Allora, questa mattina leggiamo, non moltissimo, però andiamo nel capitolo 11 di Luca, verso 21 e leggiamo i versetti dal 21 al 28. Sì. Sì. Volontario. Leggi tu.
Quando l'uomo forte, ben armato, custodisce la sua casa, i suoi beni stanno al sicuro. Ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, questo gli toglie l'armatura nella quale confidava e ne divide le sue spoglie. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito immondo esce da un uomo, vaga per luoghi aridi, cercando riposo, e non trovandone dice: ritornerò nella mia casa dalla quale sono uscito. E se quando torna la trova spazzata e adorna, allora va e prende con sé sette altri spiriti peggiori di lui, ed essi entrano là e vi abitano. E l'ultima condizione di quell'uomo diviene peggiore della prima. Or avvenne che, mentre egli diceva queste cose, una donna della folla alzò la voce e gli disse: beato il grembo che ti ha portato e le mammelle che ti hanno allattato. Ma egli disse: beati piuttosto coloro che odono la parola di Dio e osservano. Amen.
Vedete come cambiano le cose, come noi lodiamo l'uomo, lodiamo cose che sono il grembo che poi è destinato a morire con tutto il resto, lodiamo tante cose, no? Ma Gesù guarda sempre in un punto, ci spinge sempre in un punto. E dice: beati piuttosto coloro che odono la parola e l'osservano e la mettono in pratica. Cioè, tutte le cose che stanno attorno non sono così importanti. Non sono così importanti. Ma c'è tutta una serie di considerazioni che qui tratta praticamente di Signore dà un esempio anche sul fatto di essere divisi. Divisi non tra di noi, non pensate, perché tra di noi possiamo esserlo divisi sicuramente se non ci accomuna lo stesso spirito. Su questo non c'è dubbio. Ma Gesù dice se ci deve fare attenzione a una cosa, dice quando l'uomo forte, e noi ci riteniamo forti, perché dice, siamo credenti, ci riteniamo forti. E ben armato custodisce la sua casa, i suoi beni stanno al sicuro. Tu sei sicuro perché hai messo 100 allarmi, hai messo 100 tutto quello che vuoi, cani da guardia, tutto quello che vuoi, ma a un certo punto se arriva uno più forte di lui lo vince e questi gli toglie tutta l'armatura nella quale confidava e ne divide le spoglie. Cioè fa bottino della sua casa. E allora noi dobbiamo stare molto attenti per evitare che qualcuno ci vinca, ci tolga queste armi di cui adesso andremo a vedere. E a questo proposito vogliamo leggere Efesini, il capitolo 6, dal versetto 10 al 20, se qualcuno vuole gentilmente leggere. Giovane, un giovane, vediamo, uno qualsiasi, il primo che è pronto. Pagina 217 per questa versione, dai. C'è nessuno. Efesini, eh? Dov'è Mara, vai.
Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo, poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Perciò prendete l'intera armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. State dunque saldi, avendo ai lombi la cintura della verità, rivestiti con la corazza della giustizia e avendo i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo della pace. Soprattutto prendendo lo scudo della fede, con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, pregando in ogni tempo, con ogni sorta di preghiera e di supplica nello Spirito, vegliando a questo scopo con ogni perseveranza e preghiera per tutti i santi, e anche per me, affinché quando apro la mia bocca mi sia dato di esprimermi con franchezza per far conoscere il mistero dell'Evangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, affinché lo possa annunziare con franchezza come è mio dovere fare.
Amen. Ecco, qui da una parte sta parlando di armi fisiche, di tutti, probabilmente può parlare di spade, di balaustre, di tutto quello che vuoi per difendere la tua casa, ma se arriva uno più forte di te ti sconfigge. Questa è la questione. Ma qui si sta parlando ancora delle armi che sono invincibili. Se noi riusciamo ad ascoltare, non solo ascoltare, a mettere in pratica la parola di Dio, queste armi diventano invincibili. E qui è un capitolo, direi, straordinario. Straordinario perché va al di là, come tutta la parola di Dio, non facciamo differenze, però tutte le volte che contempliamo i consigli, le forniture che il Signore ci dà per poter andare avanti, ci rendiamo conto, dice, di che com'è che possiamo essere invincibili. Quando è che Israele era invincibile? Era invincibile semplicemente quando si affidava completamente a Dio. Quando dice: ma ci sono gli amalechiti, che tu eri fedele, e il Signore combatteva per loro. Rivestiti, qual è l'armatura di Dio? Per rimuovere, perché noi combattiamo contro nemici che non conosciamo, o forse li conosciamo ma li sottovalutiamo perché ci riteniamo più, tanto io ho la fede, tanto a me questo non succede, tanto io non ci casco, sono più furbo. No. Perché? Ma questo non sta parlando a quelli di fuori, questo sta parlando ai credenti. Perché dice: rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter resistere saldi contro le insidie del diavolo. Perché le insidie ci sono. Poiché il nostro combattimento, ecco, non è contro carne e sangue, ma contro i principati, le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre. Quindi esiste tutto. Non pensiamo. Noi vediamo la persona, e quando vediamo la persona vediamo la carne, vestita in un certo modo, vestita in un altro, e ci fermiamo lì. Ma non è così, perché ogni persona è mossa da uno spirito, a certe volte da più spiriti. Sapete le persone che hanno la doppia personalità? No? Tripla. Certe volte manifestano cose. Io conoscevo una persona che poi ti rendi conto, ma non è quella. Poi ancora un'altra carattere incredibile, uno dopo l'altro. Cioè, ora si comporta in un modo, con te un attimo dopo è completamente una persona, con altre persone. Dice: mamma mia, ma questa non è quella che conoscevo. Quindi dobbiamo, perché il Signore ci fa questi discorsi? Perché noi dobbiamo valutare che nelle persone non c'è solo la carne, il sangue che gira, che già è una cosa meravigliosa quella, solo da considerare quello, no. Ma ci sono gli spiriti che dominano le persone. Quelli che non sono del Signore sono dominati da spiriti di tenebre, non c'è niente da fare. Che diavolo lascia stare perché sono già rovinati per conto loro, capisci? Magari nel momento che gli viene la fantasia di avvicinarsi alla parola di Dio, di porsi qualche domanda sulla parola di Dio, ecco che immediatamente allora cominciano a intervenire, cioè qualcuno cerca di comprarti, dice tu sei dalla mia parte, perché vuoi andare di là? Cosa vuoi perché tu non vada di là? Che cosa vuoi? Ti manca qualcosa? Ti aiuto io. Qua ti suggerisco, puoi fare un furto in banca, poi ti proteggo io. Cioè, ti manda gli amici giusti per fare le cose peggiori. Ma il nostro combattimento non è contro carne e sangue. E come facciamo a difenderci? Prendendo questa armatura. Perché possiamo restare fermi, resistere nel giorno malvagio, perché ci sono dei giorni tranquilli, ma ci sono anche dei giorni malvagi, no? Dove vedi che vicino a te cade quello, più in là cade l'altro, e poi sembra quasi che stai cadendo anche tu perché c'è qualcosa che ti viene contro. Per restare ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. E quindi, avendo che cosa? Ai lombi la cintura della verità. Con la verità non la puoi sconfiggere. È impossibile sconfiggere la verità. Cioè, che è completamente il contrario della maschera dell'ipocrisia, no? Rivestitevi quindi con la corazza della giustizia, perché la verità, non c'è verità senza giustizia. Vanno di pari passo, sono legate assieme. E poi, avendo tutto questo, ho realizzato questo nella pace, nella serenità, perché sei certo della vittoria. Oltretutto prendete come scudo che cosa? Senza la fede tutte queste cose qui vanno da nessuna parte. Sono importanti, ma c'è bisogno della fede, con la quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del demonio. Tutti. E prendete per elmo della salvezza che cosa? La spada dello Spirito. Questa, che è la parola di Dio. Questa, la parola di Dio. Pregando in ogni tempo con ogni sorta di preghiera e di supplica nello Spirito. Non, senza lo Spirito noi preghiamo, Signore, bam, 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 bam. Ma se non sei collegato, cioè, dici, ho parlato, adesso parlo, ma se noi non siamo collegati e non c'è il sistema di collegamento, io parlo, ma loro non sentono. Quante volte che stiamo dicendo qualcosa e a un certo punto vediamo le immagini, ma poi sono bloccate e noi continuiamo a parlare credendo che loro sono collegate. E invece no. Quindi noi continuiamo a parlare, ma sono praticamente siamo scollegati. Pregando in ogni tempo, nello spirito, con lo spirito dobbiamo essere collegati. Se non siamo collegati non succede niente, diciamo parole vuote. Ecco, affinché, dice Paolo, dice non pregate, dobbiamo pregare nello spirito gli uni per gli altri e non solo, anche per me dovete pregare. Perché? Perché quando apro la mia bocca, e questa è una cosa che è difficile da comprendere da parte di molti, quando apro la mia bocca mi sia dato di esprimermi con franchezza, cioè senza paura, la franchezza, senza. Ma stai attento che magari puoi dire una cosa che poi magari. Ma la verità non, cioè, va detta con franchezza. Non è che devi spaccare la testa alle persone, il Signore ha detto di essere prudenti. Ma la prudenza non esclude la franchezza, è tutt'altro, no? La franchezza è di far conoscere, perché? Per far conoscere il mistero dell'Evangelo. Perché ci troviamo qua? Perché il Signore ci svela questo mistero, che questi cadaveri che ci sono in giro non conoscono, questi zombie, come li dobbiamo chiamare? Zombie, no? Ora sono contenti, felici che stanno consumando tutto quello per il quale io sono ambasciatore in catene. Perché non puoi farne a meno di questo, una volta che hai creduto, affinché io possa annunziare con franchezza, nuovamente con franchezza, come è mio dovere fare. È un dovere nostro fare tutto questo con franchezza, cioè con. Guarda, è così. Se ti piace è così, se non ti piace, vai a farti un giro. E quindi, cari fratelli e sorelle, considerando queste belle cose, mi sono chiesto, cioè scritto non solo nella Deuteronomio, in Esodo, c'è scritto in tutta la parola di Dio, mi sono chiesto diverse volte che cosa significa. Queste sono parole scritte. Se tu ascolti attentamente la voce dell'Eterno, il tuo Dio, e fai ciò che è giusto agli occhi suoi, allora io sarò il tuo scudo, sarò eccetera eccetera eccetera, no? Adesso non sto a leggere tutto questo, perché però è scritto in più di un'occasione. Perché sta scritto: ecco, oggi io pongo davanti a te il bene e il male. Scegli dunque il bene perché tu viva, tu, la tua famiglia, eccetera, eccetera. Ultimamente vi avevo girato un passo abbastanza lungo. Dici: quando io ti ho chiamato, tu non hai risposto. Capisci? Tu non mi hai ascoltato quando ti ho chiamato. Quindi quando la sciagura che tu temi ti cadrà addosso, non venirmi a dire, cioè non cercarmi, perché tanto io non ti risponderò. L'ho scritto, cioè io potrei anche leggerlo. Ed è sempre la stessa cosa, un secondo solo che possibilmente lo cerco. No? Ecco qua. Allora, volgetevi alla mia riprensione. Ecco, io verserò il mio spirito su di voi, vi farò conoscere le mie parole. Poiché ho chiamato e voi avete rifiutato, ho steso la mia mano e nessuno vi ha fatto attenzione, anzi avete respinto ogni mio consiglio e non avete accettato la mia correzione. Anch'io riderò della vostra sventura, mi farò beffe quando verrà ciò che temete. Quando ciò che temete verrà come una tempesta e la vostra sventura arriverà come un uragano, quando verranno su di voi l'avversità e l'angoscia, allora essi grideranno a me, ma io non risponderò. Mi cercheranno con premura, ma non mi troveranno, perché hanno odiato la conoscenza e non hanno scelto il timore dell'Eterno. Non hanno voluto accettare il mio consiglio e hanno disprezzato ogni mia riprensione. Perciò si ciberanno del frutto della loro condotta e si sazieranno dei loro propri consigli. Poiché lo sviamento dei semplici li uccide e la falsità e la falsa tranquillità degli stolti li fa perire. Ma chi mi ascolta abiterà al sicuro, sarà veramente tranquillo, senza paura di alcun male. Allora, e possiamo continuare. E potremmo proseguire per tutta la scrittura. Poiché, e perché ci sono queste raccomandazioni continue e costanti da parte del Signore? Perché il Signore ci dice fai così che... Il Signore chiede ai Suoi, attenti, chiede ai Suoi, chiede una revisione continua e costante. Ogni giorno ci chiede, ma sei sicuro? Guarda che quello che hai fatto ieri non era proprio... No, adesso cerca di correggere questo errore, infatti questo è perché, è anche scritto, perché il Signore vuole, Gesù, presentarci al Padre puliti, ecco perché lavora ogni giorno, no? Perché vuole che la sua sposa sia immacolata, no? Senza macchia e senza peccato, lavata dove non siamo riusciti noi, lavata col suo sangue, ok? Naturalmente dobbiamo accettare questo e capire cosa gli è costato. Quindi il Signore chiede solo una revisione continua e costante al fine di portare al termine il suo disegno di salvezza, sia riguardo al popolo, ecco perché c'è un continuo al popolo di Israele, alla Chiesa, sia riguardo ad ognuno di noi individualmente. Questo è un lavoro che viene fatto ogni giorno. E tu ogni giorno combatti con cosa? Con tutto. Perché hai bisogno dell'armatura? Hai bisogno dell'armatura. Se non c'è questa armatura, tu sei destinato a soccombere. Tu perdi, prima o poi perdi. Dici, ma io ero in mezzo a voi e adesso sono sconfitto. E per forza. È Rosa che stai sconfitto. Le tentazioni, cari fratelli e sorelle. Satana lo sa. E Satana dice il contrario. Dice, come? L'Eterno ti ha detto proprio così? Sei sicuro che ti ha detto così? Vedete? E in te viene instillato il dubbio di dire, ma ha detto proprio così l'Eterno? Ma sei sicuro che voleva dire proprio quello? Ecco perché dobbiamo parlare con franchezza. Sei sicuro che voleva dire proprio quello? Vedete, poi, assieme a tutto questo, abbiamo un altro problema. È quello della memoria corta. Noi abbiamo una memoria corta che ci fa vivere come delle bestie. Ci fa vivere come delle bestie. Come degli sconosciuti davanti a Dio. Cortissima. Non ci ricordiamo più. Le tentazioni ci fanno perdere... diventano a un certo punto un problema serio. Ecco perché abbiamo bisogno dell'armatura del credente. E perché? Perché poi ci sono gli elementi del mondo che fanno tutto il resto. Guardate che non sono barzellette. Ci va un attimo che ti perdi, un attimo che te ne vai. Non ci va molto. C'è scritto che Satana gira come un leone ruggente per vedere chi deve sbranare, e sbrana sempre quelli che sono fuori dal coro, sempre, e sono sempre quelli, e sono sempre perché non hanno creduto a ciò che è stato annunziato e hanno scelto la loro strada per conto loro, ma non qui in questa chiesa, ovunque, in tutte le comunità. Vedete, troppe sono le attrazioni e le sirene che ci attraggono, sono troppe, sono tante, e noi abbiamo sempre lo stesso inganno, siamo sempre convinti che questo momento sia eterno, e invece è talmente dimostrato che non c'è niente di eterno, che noi, quello che abbiamo detto un secondo fa, non esiste più e non tornerà mai più. E quindi questo significa che non siamo solo provvisori, ma molto molto provvisori. Ed è questa la forza e la differenza, che la consapevolezza che ha un credente è questa. E ve ne parlavo anche l'altra volta di un signore che ho conosciuto, che abbiamo conosciuto, il signore ha detto, accidenti, io pensavo di essere eterno. Perché, capisci? Ma quello è un altro inganno di Satana, è un altro inganno. Perché è vero che Dio ha posto nel cuore dell'uomo l'idea dell'eternità, che le bestie non hanno, questo è vero, no, ma se poco poco vedi un cadavere capisci che non è così, no. Poi, che cosa succede? Quindi queste attrazioni, queste tentazioni di ogni, sono fortissime, ognuno ha le proprie. Vedete, nel capitolo di Genesi, al versetto 2, sta scritto, i figli di Dio, qui ci sono diverse... Chi sono questi figli di Dio? Non è questo il problema. La parola di Dio è vera. Sta scritto, i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano molto belle. No? E che cosa successe? Il risultato fu che si scelsero quelle che più gli piacevano. Beh, uno dice, meno male, se avessero scelto le altre. Ma il problema è un altro, che in questa maniera loro facevano queste cose senza freni in queste scelte. Vedete, evidentemente questi figli di Dio, che noi, c'è chi dice che erano degli angeli caduti, chi dice quel che volete. Quel che volete, ma sicuramente il Signore vuole che ogni uomo, ogni genere, va bene, si accoppi con il proprio simile. Tant'è vero che nel Vecchio Testamento vediamo che chi si accoppiava con una bestia doveva essere messo a morte. Quindi io mi fermo qua, E voglio dire che ogni trasgressione, ogni cosa che va contro l'ordine di Dio è un peccato grave, contro la sua legge. Ma questo è avvenuto dal momento della caduta, non prima. E quindi tutti, e l'Eterno cosa dice di questo? Dice una cosa, e questo mi ha fatto pensare. L'Eterno vide che tutti i pensieri del cuore dell'uomo erano male in ogni tempo. Male in ogni tempo. Andiamo avanti. Davide, il re, vide Betsabea e la desiderò ardentemente con tutte le conseguenze del caso. Per chi non conosce la storia, questa signora si stava lavando e noi abbiamo visto questo posto dove c'era la città di Davide, no? C'era la collina che sale, che poi va verso il tempio, dove c'era la città di Davide, e ci sono delle case che man mano scendono, no? E quindi lui dal suo palazzo vide questa donna che si stava facendo il bagno, e quindi probabilmente era nuda, no? Si faceva il bagno con il costume da bagno, vestita, loro non c'erano proprio. E questo cosa succede? Vedete? Un meccanismo naturale. L'uomo, il maschio, desidera una femmina. Non c'è niente di così strano. Ma è che ci va la scienza per capire questo? È così. E chiunque lo nega è un bugiardo. È così. Quello stava bello tranquillo, che stava con i suoi pensieri sul balcone, vede Bezzabea, gli parte l'embolo. No, cioè, potrebbe far ridere, ma la cosa invece ha una conseguenza molto tragica. Perché vedete, questo desiderio illecito, perché quella era la moglie di un altro, questo desiderio illecito ha scatenato in Davide, che era un uomo per bene, secondo il cuore di Dio, ha scatenato in Davide un qualcosa di irrefrenabile. Cioè, Davide non ha potuto fermarsi a questo. Cioè, il desiderio l'ha preso, dice andate a prenderla. E se, quello era il re. E non solo. Poi ha cominciato a fare altre storie, ne abbiamo parlato anche qualche culto fa. Ha deciso comunque di mandare il marito, non vi racconto la cosa perché l'ho detto in altre occasioni, ha deciso di mandarlo in prima linea, eccetera, eccetera. Ma io non è per ripetere la storia, ma tanto per capire che cos'è che muove. Dobbiamo cercare di capire perché nasce una cosa del genere. Chi è che dice, e beh no, e beh sì, ma e beh no, non significa quello. Cioè da lì ci sono tutte le conseguenze del caso, di una grave trasgressione della parola di Dio. E Mosè la legge l'aveva già data, non è perché dice che non si sapeva, l'aveva data. Quindi il fatto è, e lo vediamo più avanti, Salomone, il figlio poi, successivamente, ebbe moltissime mogli e molte concubine. Si parla 300 mogli e 700 concubine, una cosa così, no? Anche lui, per questo motivo, questo fatto lo gettò nella disobbedienza e nell'idolatria. Ed era un saggio. Era veramente, Dio gli aveva dato saggezza. Ma davanti a un desiderio, la tua intelligenza, ecco, questo stiamo attenti. Non conta più niente. Tu sarai intelligente quanto vuoi, ma davanti a un meccanismo che poi tra le varie cose è stato anche, come dire, deviato dal peccato, perché tutto ciò che avviene dopo, sapete, ha le sue deviazioni, lo ha portato a disobbedire. Perché? Perché Dio intanto ha detto al suo popolo, ai suoi, ha detto non sposatevi con donne straniere. Il motivo non era di discriminazione, ora potrebbero dire, Ah, ma che razzisti! Voi volete discriminare? No, non è così. Perché Dio, perché questo solo gli ignoranti, quelli che hanno la mente oscurata, cioè non è così, perché il progetto di Dio è di conservare un popolo per noi. L'ha creato per noi perché ci portasse questa parola, perché si incarnasse in quel popolo per portarci la salvezza. Quindi, se Dio ha detto questo, quello doveva essere. Voglio dire, Salomone non mancavano, se avesse voluto, mogli ebree. Era il re, in quel periodo il Signore non gli aveva posto un out-out, no? E quindi, ma invece no. Sai, era senza limiti, non si fermava. Che cosa è successo? Un po' più avanti, gran parte di quelli che furono deportati a Babilonia, che sono fatti 70 anni a Babilonia, cosa fecero? Si sono dimenticati della legge di Dio. Perché il Signore, la stessa cosa, gli ha vietato, sapevano che Mosè gli aveva vietato di sposarsi con delle straniere, per conservare questo popolo, perché per tutto quello che abbiamo detto. Loro cosa fanno? Vanno a Babilonia, vedono la vicina di tutte le varie. È normale, si innamorano senza, ecco, noi ci innamoriamo di varie cose, a quel punto non ci interessa più la parola di Dio. E questo innamoramento diventa idolatria. Cosa fecero? Hanno sposato donne straniere. E il problema era che le donne straniere, non è perché erano donne, se no anche Ruth era una donna straniera, ma aveva accettato di entrare nel popolo di Dio. Invece quelli lì continuavano ad essere quello. Le donne di Salomone gli chiedevano di costruire un tempio di qua, un tempio di là, e siccome lui era democratico, ha detto vabbè, no, che male c'è, ma quello lo vuole lei il tempio, mica io vado. E intanto lui costruiva templi alle varie divinità dell'epoca. Le donne che gli ebrei avevano sposato, non tutti fortunatamente, naturalmente tutti sposi, alcune di queste avevano avuto figli. Quando Ciro il Grande, attraverso la volontà di Dio, li libera perché sconfigge i babilonesi, tornano in Israele, molti di questi avevano mogli e figli stranieri. A quel punto che fai? O obbedisci alla parola di Dio. Chi ti ha detto di far questo? O fai marcia indietro. Non è accettato il compromesso, cari fratelli e sorelle. Non possiamo accettare il compromesso. Non lo possiamo accettare. Sembrerà una cosa triste, ma è l'unica cosa che ci salva. Noi non possiamo accettare il compromesso, qualunque esso sia. Perché sennò siamo posti fuori dal popolo di Dio. Ma lo capite o non lo capite questo? È così difficile questa cosa qua. Perché molti continuano sempre a fare quel ragionamento, ma che male c'è, ma più o meno. Sto dicendo le cose strane. Non sto dicendo le cose strane. Quindi gran parte, e furono costretti, chi voleva far parte del popolo di Israele, furono costretti a mandar via le mogli. E come dice? Non c'è stato niente da fare. Perché l'hai dovuto mandare via? Perché chi ti ha detto di sposare quelle, scusami? Questo si può fare solo nel mondo che non conosce. Perché Dio aveva un progetto e tu non puoi andare contro. Questa è la questione. Domanda, perché? Perché le tentazioni, la concupiscenza, il rilassarsi, ma in fondo, cioè adesso siamo a Babilonia e tanto. Tu sei a Babilonia ma sei sempre ebreo. Tu sei in Italia ma sei sempre ebreo. Tu volevi assimilarti alle altre nazioni. Ma Dio ha fatto in modo che ci fossero i ghetti, ha permesso i ghetti. E tu esisti perché? In questi anni ti ha conservato nei ghetti. E tu non sai manco perché. Per te, perché tu continui ad esistere come popolo, come nazione. C'è sempre un perché. Ma questi si sono mossi così. per la concupiscenza. Videro che le figlie degli uomini erano belle. Paolo dice espressamente, poi, onde evitare tutta questa serie di problematiche, di tentazioni, eccetera, dice sposatevi, affinché ogni uomo abbia la propria moglie, se è il caso. Lui prima dice, se non volete grane lasciate perdere, però non è illecito, anzi, dice sposatevi, affinché i due diventino una sola carne. È questo. Gesù poi dice, negli ultimi giorni, cose che stanno avvenendo tranquillamente, sarà come i tempi di Noè. Si prendeva moglie e si andava a marito. Il tempo, l'epoca di Sodoma e Gomorra, stessa storia. L'epoca di Pompei, stessa storia. E potremmo continuare. Allora, il periodo dei Greci, potremmo continuare. E allora mi chiedo, si prendeva moglie e si andava a marito, perché? Perché? Solito, la tentazione, la concupiscenza. E vabbè, ma questi sono discorsi che mai, ma dove sta? Questi sono discorsi fuori dal mondo, fuori dalla realtà. Ed è vero, noi siamo fuori dalla realtà del mondo, ma siamo benedetti nella realtà di Dio, che è una cosa diversa, se crediamo. Vedete, oggi i freni inibitori sono caduti tutti. Cioè, magari una volta c'era una mezza, ma oggi sono caduti tutti i freni inibitori. E la trasgressione eleva sempre di più in alto i sensi che fanno sentire gli uomini onnipotenti e realizzati, per crollare qualche giorno dopo o qualche anno dopo nella disperazione, in un pugno di mosche, in qualcosa che non gli rimane niente se non il ricordo, come ero io quando ero giovane. Nei consigli dati dalla parola di Dio alle proprie figlie, le proprie figlie sono quelle che si riconoscono, è quello di non seguire i costumi dei pagani, il modo di fare dei pagani. E tra questo c'è proprio quello di vestire con modestia. Che significa vestire con modestia? Non significa che devi vestirti come un pezzente. Chi ti ha detto che devi vestirti come un pezzente? Non mi sembra proprio. Quello non è la modestia. Quello è vestirsi da straccioni ancora un altro paio. Se non ce la fai, non posso capirlo. Ma allora, vedete, la questione è questa. Uno sceglie sempre, cari fratelli e sorelle, su dove e su cosa vuole investire. E noi questa mattina, come sempre, scegliamo sempre su dove e su cosa noi vogliamo investire. Non si possono servire due padroni, o si servirà l'uno e si odierà l'altro, o viceversa. Molti di noi investono sul qui e ora, e ora scommettono che questo è, scommettono anche su domani, dopodomani, e un giro di 20 anni mi faccio questo e mi faccio quell'altro. Invece il giro di 3 giorni e sei in ospedale, è rovinato, oppure qualcos'altro, oppure ti trovi al cimitero. Io ne sento, guarda, uno dopo l'altro, attorno a noi persone che mai più te lo saresti immaginato, ma sai che, ma davvero, cioè davvero, per me lo so che è così. E quindi per noi scegliamo sempre su cosa scommettere, su cosa vogliamo investire. Questa è una domanda importante, su cosa vogliamo investire? E sulla scommessa della nostra fede, se poggia sulla parola di Dio e gli crediamo, oppure su quello che desideriamo noi, che pensiamo che sia immediatamente spendibile. Adesso spendiamo questo, poi si vede, no? Vedete, perché dico questo? Le tentazioni, abbiamo visto, abbiamo bisogno di armarci della parola di Dio, e non solo, proprio di tutta l'armatura. Forse se il re Davide, no, non avesse visto Betsabea nuda, non sarebbe venuta al re alcuna fantasia. Concordate? Vedeva una donna che stava facendo i suoi lavori in casa, non sarebbe venuto al re alcuna fantasia che lo portasse a peccare così pesantemente, perché ha peccato pesantemente, capisci? Capite dove nascono le cose? Però il problema è questo: non siamo ipocriti. Chi di noi può accusare il re e dire che al posto suo non avrebbe fatto la stessa cosa? Chi di noi può dirlo? Sapete, molti dicono, ma gli ebrei hanno ammazzato Gesù, hanno fatto questo, hanno fatto quell'altro, non hanno riconosciuto... E tu, intelligente, l'hai riconosciuto. Bravo, complimenti. Se tu fossi stato al posto loro, cosa avresti fatto? No, probabilmente o una cosa o l'altra, quindi stai calmo. E quindi, chi di noi può accusare il re e dire che al posto suo non avremmo fatto la stessa cosa? Io personalmente mi fermo prima di dire che io non avrei fatto così, perché io sono un santo, io sono un uomo di Dio. E per questo motivo Gesù ha detto che gli ipocriti non andranno da nessuna parte. Io penso, per questo motivo è importante cercare di capire le motivazioni che hanno portato prima all'adulterio e poi purtroppo all'omicidio e alla menzogna. E le motivazioni sono sempre le tentazioni che certe volte ti colgono, una freccia, zac, e sei rimasto. Ecco perché abbiamo bisogno di tutta l'armatura di Dio. E oggi questo che è successo avviene nello stesso modo nei confronti di quei poveri figli che vivono in famiglie separate. Perché? Ha visto la tipa che camminava con questi tacconi alti, no? Che scodinzolava una sera, due sere, e poi sai quando fai il cin cin, gli brillano gli occhi, e poi è andata avanti così. Ma tua moglie, ma lasciala bene, mia moglie non ti ricordo, è lì, poveraccio. Con tutto il bene che ti vuole, tutto quello che ha fatto per te, mia moglie, un cesso, tra virgolette. E invece tuo marito, lasciamo bene. E così nasce una nuova storia. Ma guarda che ce ne sono milioni di queste cose. E così i poveri figli innocenti che non sanno che cosa i loro genitori stanno combinando, capisci? Restano orfani dell'uno o dell'altro. E vivono qualche giorno da una parte, poi dall'altra, forse poi da nessuna parte, vivono poi forse con le nonne o con i nonni. E questo perché? Perché scelgono i genitori l'adulterio, le tentazioni. Ecco perché la famiglia, la nostra famiglia, è una fortezza, è una grande fortezza. E noi vogliamo fare queste cose nella legalità. Sapete cosa significa la legalità? Davanti agli occhi di Dio. Per cui il matrimonio viene considerato santo dal Signore. Sia il vostro talamo, che è il legno matrimoniale, il letto matrimoniale, incontaminato. Così sta scritto. Quindi, però, oggi cosa succede? Dopo quello che succede questo. Stiamo attenti perché queste parole... Succede che io sono ladro per natura, no? E tu volontariamente lasci non solo la finestra, ma anche la porta aperta, no? Per invitarmi a consumare che cosa? Un reato. E può essere che io non sono poi quel ladro che ti piace, ma tu lasci la finestra aperta per tutti i ladri. Non so se mi sto spiegando, forse è difficile. Ai quali fai vedere i tuoi diamanti e tutto il tuo oro, tutto ciò che luccica. Così fece il re Ezechia quando fu visitato, dopo che è stato guarito, no? È arrivata un'ambasciata da Babilonia e lui lo ha portato a fargli vedere tutto l'oro che aveva Israele, Gerusalemme, il re che apparteneva al popolo di Israele. Qualche anno dopo gli è stato portato via tutto quello che aveva. E così viene portata via tutta la nostra mercanzia, come la nostra bellezza, tutto quello che viene portato via. E quindi qualcuno diceva, lo diceva un detto, non so se era veneto, ma lo si può dire, no? Mamma, Ciccio mi tocca, toccami Ciccio. Cioè, capisci? No. Quindi dobbiamo analizzare le cause che hanno portato al misfatto. Uno, che siamo assolutamente uomini. Uomo è fatto di maschio e femmina, eh? Quindi vulnerabili. Ecco perché abbiamo bisogno dell'armatura per credere. Quindi vulnerabili. Paolo dice: chi pensa di stare in piedi, badi di non cadere. Quindi tutti questi generali, guardate che il diavolo, dicono, uno ne fa, cento ne pensa. Tutti gli uomini e le donne sono vulnerabili, tutti. Ecco perché abbiamo bisogno del sostegno del Signore. Questa è la prima certezza. Non ci sono uomini, che non sono uomini quelli. Ma non possiamo pretendere che un credente non sia più un uomo di fede e che cede a ogni piè sospinto. Perché non è così, perché altrimenti tu non fai nessun combattimento, tu non c'hai nessuna armatura. E noi dobbiamo fare un combattimento per arrivare sani al traguardo, col Signore al nostro fianco. Questa è la prima certezza, che siamo tutti vulnerabili. Sapere che il peccato è la porta che ci spia, come dice. Ma tu resisti, c'è scritto, e il diavolo fuggirà da te. Sapere che il Signore sa e conosce tutte le nostre debolezze. Tre, queste parole non hanno senso se crediamo solo in questa vita. Se noi pensiamo che non sappiamo chi di noi, chi può vivere 5, chi 1, chi 10, chi 50, non lo sappiamo. Questo è un altro dono di Dio, perché se lo sapessimo sarebbero dolori. Il Signore fa tutte le cose bene. Queste parole non hanno senso se crediamo solo in questa vita. Dice, adesso mi trovo con loro, con la mia famiglia, belle parole, un po' mi confortano, cioè, però fa parte della mia vita di tutti i giorni, quotidiana. Io penso che queste parole che abbiamo detto fino, non hanno senso se crediamo solo in questa vita. È meglio lasciar perdere. Andatevene da un'altra parte. Consumate la vostra vita. Fatevi di droga, di cocaina, di Coca-Cola, di tutto quello che volete. Però lasciate perdere. Lasciate perdere, perché se è solo per quello, è sbagliato. Tu combatti se hai fede. Se non hai fede, tu non combatti. Tu combatti se hai fede. Se non hai fede, non combatti. Se non credi, tanto vale. Se tu non credi, tanto vale. Che dobbiamo fare? Dobbiamo prenderci in giro qua. Per cosa? Cioè, tu puoi prendere in giro me, che sono un fesso, ma non certo il Signore. C'è scritto, nessuno può beffarsi di Dio. Però, se credi, il Signore potrà fare in modo, farà, non potrà fare, il Signore farà in modo di non essere tentati oltre le nostre forze, perché anche quello sta scritto. Dio sa che abbiamo dei limiti e che possiamo prima o poi crollare, ma è per questo che ci viene, fa in modo che, di essere tentati, ma non oltre le nostre forze. E si è ringraziato il Signore per questo, se no di guai. Ogni passo sarebbe un guaio. Perché ognuno, dice Gesù, poiché ognuno è schiavo di ciò che lo ha vinto. Mo, vedi tu. Allora noi viviamo il tempo dove tutte le tentazioni sono arrivate al massimo gli uomini e le donne si prestano volentieri a questo massimo, cioè ora tutto è una tentazione. Lo vedete che accendete quella scatola malefica, tutte proposte per farvi stare bene, per farvi stare meglio, prendi questa cosa che stai sicuramente, ma io non c'ho niente. Cioè, si tenta di creare, stamattina hanno fatto pubblicità su un materasso, lo fanno spesso, ma la gente non guarda il materasso, guarda quella che c'è sopra, no? Facciamo un esempio, ma che dobbiamo guardare il materasso? Ma vedete com'è sottile, no? Ma tanto non siamo mica degli, mica ci facciamo, non siamo dei moralisti, capisci? Ma amiamo ciò che è morale, che è diverso. Quindi, cioè, è tutta una falsità. Perché, ma questo, dicendo questo, perché sotto c'è l'inganno, capisci? C'è l'inganno. Cioè, che fai? Mi vende il materasso con la tipa?
Allora avrebbe un senso.
Allora diceva no. Ma capito, è così via, possiamo. Ma questo per farvi capire quanto contro cosa noi combattiamo. E purtroppo dietro a questo c'è un potere enorme che è quello del denaro. Ma Gesù l'aveva detto, ora negli ultimi giorni verranno tempi difficili, dove gli uomini saranno amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ingrati, senza affezione naturale, né verso Dio, né verso i genitori, né verso nessuno. E questo è il mondo nel quale noi stiamo vivendo. Abbiamo una porta aperta e abbiamo un rifugio sicuro. È questa la parola di Dio, e questa nostra piccola o grande comunità dipende sempre, non è dal numero, è da quello che si dice, se è grande o piccola. Amen.
Amen.